adesso cerchiamo di scavare dentro la giurisdizione ordinaria. La isoliamo dalle giurisdizioni speciali, che liquidiamo e non ce ne occuperemo più se non più avanti, parlando di interessi legittimi nella teoria dei diritti. Ora a noi ci interessa capire come funziona il grosso dell'ordinamento giudiziario, quello che è il giudice ordinario, che si divide in giudice civile e giudice penale. E poi ci sono le sezioni specializzate che vi dicevo, il giudice dei minori, il giudice tributario, il giudice fallimentare, il giudice del lavoro e così via. Un corpo di complessivamente, stavo leggendo la tabella del ministro, è complessivamente di 10.000 unità. 10.109, di cui 9.200 sono magistrati che non hanno funzioni dirigenti, sono il grosso corpo dei magistrati, che si dividono in due: sono i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti. I magistrati requirenti compongono l'ufficio della Procura della Repubblica. E esprimono nel processo il pubblico ministero. Questa è una particolarità del nostro ordinamento. Chi ha questa originale abitudine di leggere i giornali sa che è un problema che viene continuamente dibattuto in Italia, soprattutto è stato dibattuto negli anni passati, perché i PM sono stati presi di mezzo perché rompevano le scatole. Da noi il pubblico ministero è un magistrato. Cos'è il pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che tipicamente nel processo penale, c'è anche nel processo civile in certe circostanze, ma nel processo penale sostiene la pubblica accusa. Il pubblico ministero fa parte della Procura della Repubblica e come procuratore della Repubblica o sostituto procuratore della Repubblica dirige le indagini penali. Per cui da quando c'è la notizia criminis e si attiva l'indagine su un certo crimine, è la Procura della Repubblica che dirige le indagini. La polizia le svolge, ovviamente. Se guardate o avete letto qualche storia di Montalbano, sui ottimi rapporti con la Procura della Repubblica sono indicativi. Il Procuratore della Repubblica generalmente fa la parte di quello che non capisce nulla, perché lui è invece intelligentissimo. Però l'interfaccia e la garanzia delle indagini, della regolarità delle indagini, è data dalla presenza di un magistrato. Magistrato, notate, che però un magistrato che non ha funzioni imparziali, è un magistrato che dirige le indagini, perché un giorno lui andrà in processo a sostenere l'accusa. Dico, questa è un po' una particolarità del nostro sistema, perché non è così in tutto il mondo. Anzi, abbiamo sistemi molto diversi di giustizia. Per esempio, in Inghilterra tradizionalmente la pubblica accusa è sostenuta dalla polizia. Nei vecchi film inglesi, a sostenere, film bianco e nero, a sostenere l'accusa è il capo della polizia, perché è lui che ha svolto l'indagine. Adesso è un avvocato che sta all'interno di un corpo di avvocati che assiste la polizia, ma è scelto pur sempre da chi svolge le indagini. È l'idea che sia un soggetto comunque che è parte nel processo, è quella parte nel processo che ha costretto un privato cittadino a presentarsi davanti al giudice, e lo ha costretto perché ha delle prove da esibire e sostiene le conseguenze dell'accusa. In America basta pensare a altri film americani, il procuratore della Repubblica, tutto in America poi è una cosa astratta perché è competenza legislativa degli stati membri, per cui ogni stato si arrangia nell'organizzare la giustizia, ma in America c'è l'idea della giustizia popolare e quindi il procuratore della Repubblica è un organo elettivo e notate che tra l'altro in America non è detto che sia un tecnico, solo il procuratore capo federale deve essere un giurista, cioè la massima autorità diciamo del sistema requirente a livello federale, ma è una carica elettiva, per cui una carica essenzialmente politica. E infatti nei film americani c'è sempre questo problema di tizio che, essendo procuratore, volendosi fare rieleggere, insabbia delle pratiche, evita che il sindaco sia messo sotto processo, oppure fa dichiarazioni tremende su bisogna reprimere l'abigeato, eccetera. E per dirvi come siamo lontani, allora in Inghilterra è una questione di polizia, in America è una questione di sistema rappresentativo, è una carica politica di un recursus, come lo era forse in antica Roma, no? Chiedete a Manfredini perché io non vorrei sbagliare. In America è una carica politica che sta in un cursus honorum. Uno può fare il procuratore, candidarsi a procuratore e la volta dopo si candida a senatore. È nella logica di una carica politica. Nei paesi europei i modelli sono diversi, diciamo che il modello francese per esempio è un modello che ha una sua linearità, la Procura della Repubblica è un corpo dipendente dal Ministero di Giustizia. Perché? Perché nella logica francese è un fatto politico, come in America come vedete, muovere un'accusa. E questo fatto politico deve essere fatto da un funzionario dietro cui c'è un responsabile politico, per cui se le indagini non vanno avanti o se viene sbagliato incriminare un tizio oppure si insabbia come è successo il processo contro Chirac, è il Parlamento che chiama il ministro e dice beh, che cosa stai facendo? Perché sei tu il responsabile del sistema dell'accusa e quindi il sistema dell'accusa è riportato all'interno del sistema parlamentare. Ora, questi sono modelli molto astratti, perché i problemi concreti invece, e sono molto diversi, i modelli concreti invece sono, i problemi concreti sono gli stessi e sono molto concreti, perché nessun sistema, salvo quello americano che è un po' a parte, l'accusa è totalmente asservita al potere politico. Questo è inaccettabile in qualsiasi democrazia, compreso in Francia. C'è addirittura gli organi europei che hanno detto, gli organismi europei che hanno detto deve essere garantito un livello di indipendenza della politica e della pubblica accusa, perché se la pubblica accusa è legata alla politica è chiaro che i reati politici non saranno mai perseguiti. Ed è anche chiaro che saranno perseguiti i reati politici dell'opposizione, no? Questo è il problema, per cui la troppa vicinanza tra la pubblica accusa e la politica è una vicinanza che crea ovviamente un grosso sospetto, infatti in Francia questo è un problema. In Italia abbiamo scelto una strada del tutto diversa, che è una strada che si spiega anche per le origini, come dire, di resistenza al fascismo e del sistema precedente, che era un sistema tipo quello francese in cui il ministro di grazia e giustizia pesava nella pubblica accusa. Allora si è stabilito un principio che è un principio di assoluta chiarezza, ma che non è senza ovviamente contraindicazioni, e si dice semplicemente che il magistrato, che il pubblico ministero e quindi il procuratore della Repubblica, perché è la stessa cosa, il pubblico ministero è un ruolo processuale, la procura è l'ufficio, è un magistrato, è una funzione possibile del magistrato ordinario. Per cui io vinco il concorso, posso andare a fare un po' il giudice fallimentare, poi mi scoccio e vado a fare il procuratore della Repubblica. Cambio settore, vado nel diritto penale e mi metto a fare l'accusa. Ma sono sempre magistrato. Il mio ruolo, il mio stipendio, le mie funzioni è di magistrato. Appartengo all'ordinamento giudiziario e sono protetto nell'indipendenza tipica dell'ordinamento giudiziario, di cui prima o poi devo anche parlarvi. Dipendo da questo organo che è il CSM, che è l'organo che garantisce l'autonomia del corpo giudiziario. E c'è un'altra norma che è la norma chiave, una norma assolutamente chiave. Volevo, qua ci sono tante cose ancora che devo dirvi. Tante cose ancora vi devo dire, uffa. Ma comunque, cominciamo da questa. La norma chiave è stabilita dall'articolo 112. Il 112 dice: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Che cosa vuol dire? Perché è importante? Perché è chiave questa norma? Perché ci sta dicendo che esercitare la funzione penale non è una scelta politica. Se il pubblico ministero dipendesse dal ministro, questa norma non ci sarebbe, perché il ministro che decide quest'anno dobbiamo perseguire in particolare i reati di pedofilia e quelli contro i furti delle biciclette, che sarebbe anche ora. Per le biciclette, non per la pedofilia, che è un problema che non sento tanto. Capite qual è il problema? Che una cosa è avere un'autorità politica che si presenta in Parlamento e dice: quest'anno reprimeremo l'abigeato, che è il furto degli animali. Un'altra cosa è avere una pubblica accusa, una procura della Repubblica che è tenuta a esercitare obbligatoriamente l'azione penale, per cui non ha strutturalmente dei sistemi, dei valori di riferimento, perché può dire: ma questo non me ne frega niente, perseguo quel reato e non quell'altro. Questa è una norma chiave del sistema, ed è una norma criticata del sistema, per chi critica il sistema, perché è una norma che dà la configurazione del sistema, è la sottoposizione della Procura della Repubblica, della pubblica accusa, al principio di legalità e di imparzialità. Anche la pubblica accusa, essendo formata da magistrati, è tenuta all'imparzialità. Non può scegliere la Procura che cosa perseguire e che cosa no. Lo sceglie ovviamente sul terreno tecnico, nel senso che se da un lato c'è una notizia molto vaga e bisogna appena cominciare l'indagine, dall'altro invece la notizia è ormai istruita e si sa che si può andare in processo, allora si comincia l'azione penale. Ma una scelta, come dire, di tempi tecnici, non di selezione a priori in base a valutazione di opportunità oppure no. Questo appartiene a un sistema di tutele per cui assomiglia a ciò che per il giudice giudicante è il sistema dato dall'articolo 25, primo comma, e dal 101, secondo comma. Sono le norme fondamentali sull'ordinamento giudiziario. Cosa dice l'articolo 25, primo comma? Notatevi, l'articolo 25, che non sta all'interno del corpo delle norme sui giudici, che stanno dal 101 in poi, ma sta all'interno del corpo che riguarda la repressione penale. L'articolo 24 assicura il diritto, riconosce il diritto di difesa. L'articolo 25 riguarda poi la legalità delle pene, il 26 l'estradizione, il 27 responsabilità penale, divieto di pena di morte e così via. L'articolo 25, primo comma, dice: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. È il cosiddetto principio del giudice naturale. giudice naturale è il giudice che è precostituito per legge, ossia è individuabile per indicatori formali scritti nella legge prima del fatto commesso. Per cui io non posso scegliermi il giudice, né il giudice può scegliere me. Io so che se uccido qui dentro qualcuno, la competenza è della Corte d'Assise, perché questo è l'omicidio e fa scattare questa competenza, e questa è la circoscrizione in cui opera la Corte d'Assise. Il giudice non è scelto in base a criteri di opportunità, il giudice è precostituito per legge. C'è un automatismo dell'individuazione del giudice per cui si può sapere quale sarà il giudice competente prima del fatto commesso, prima del delitto. Principio, come vedete, che pone l'individuo al riparo di giudici straordinari, per esempio, di giudici istituiti ad hoc. L'articolo 101 secondo comma, che già conosciamo, dice il giudice è soggetto soltanto alla legge, per cui la sottrazione del giudice da qualsiasi influenza. Il giudice giudicante è soggetto solo alla legge, solo la legge può dirgli che cosa deve fare. Il giudice requirente è all'obbligo dell'azione penale, l'azione penale scatta perché c'è una previsione di legge, è la legge che dice al procuratore della Repubblica che cos'è reato, e quindi gli crea l'obbligo, diciamo, automatico di attivarsi ogni volta che c'è una notizia criminis. Capite il sistema? Il sistema è ordinamento giudiziario come corpo autonomo, che comprende sia la funzione giudicante che quella requirente, entrambi sono poste nell'autonomia strutturale come ordinamento giudiziario, ma anche in autonomia funzionale legata alla legge e in un rapporto di dipendenza stretta dalla legge e da nessun'altra autorità. Questo è lo schema costituzionale. Se non vi è chiaro, ditemelo. Sono qui per questo. Problemi dello schema costituzionale. Problemi notevoli. Il primo, si dice l'obbligatorietà dell'azione penale è un mito. È un mito per il semplice fatto che le procure pubbliche sono intasate di esposti, denunce, querele, eccetera, e di conseguenza non ce la fanno a far fronte a tutto questo. Se non possono fare fronte a tutto questo, devono avere un sistema di selezione. E questo sistema di selezione chi glielo dà? Al procuratore? È un bel problema. A me hanno rubato 8 biciclette in 2 anni. Non sono neanche pensato di fare una denuncia. Sono arrivati i dati in casa, ho telefonato ai carabinieri, mi hanno detto che erano chiusi perché era domenica. Ho detto, vabbè. Perché so che se faccio una denuncia di furto, non è che il giorno dopo arriva il RIS di Parma a ispezionare il mio appartamento, no? Perché c'erano cose più urgenti da fare. Chi gli ha detto che è più urgente? Non hanno l'obbligo d'azione penale. Allora, vedete come incomincia a crearsi uno scarto tra quella che è l'esperienza normale e quella che è la previsione costituzionale. E questo scarto è uno scarto pesante, perché sulla questione, per esempio, la polemica sui cosiddetti rumeni, che poi sono rom, che sono un'altra cosa, eccetera, su questa polemica fa gioco anche questo fatto. Bisogna imporre il rispetto della legalità. A parte che bisognerebbe imporre il rispetto della legalità, forse anche agli italiani, o no? O la cittadinanza ci esenta dalla legalità, no? Questo non l'ho ben capita. Ma non c'è dubbio che questo è un paese che vive al di là della legalità in mille cose, da come si parcheggiano le macchine, da come si butta la spazzatura, da come si vuotano le sigarette per strada, da come si abusa dell'edilizia e così via, no? Da come si va delle tasse. Benissimo. Allora, tutto questo vuol dire che c'è una legalità che è una legalità non effettiva. Grosso problema. E questo grosso problema dipende anche dal fatto che l'azione penale non scatta. In Germania il primo reato per cui la gente va in carcere è l'evasione fiscale. In Italia in carcere credo non ci sia nessuno per l'evasione fiscale. Perché? Perché evidentemente c'è una difficoltà a portare a capo le indagini e arrivare all'incriminazione. Non penso che la procura si attivi per un furto di bicicletta, ma ci farebbe quasi ridere, no? Perché tutti gli omicidi che ci sono hanno precedenza, ma qui non c'è scritto che il procuratore deve muoversi in base a valutazioni di opportunità, c'è scritto che l'azione penale è obbligatoria. Capite lo scarto? Lo scarto dipende non dalla cattiva previsione della norma, anche se poi la risposta è stata spesso questa. Molti dicono, ma allora il Parlamento dovrebbe dire quali sono i reati che vanno perseguiti prioritariamente. E se non so se vi ricordate che vi ho letto quel messaggio di Ciampi, di rinvio della legge Castelli di riforma dell'ordinamento giudiziario, in cui si diceva che il ministro di Grazia e Giustizia si presenta una volta all'anno riferendo sullo stato della giustizia e dicendo quali saranno i reati che verranno perseguiti. E Ciampi ha detto: io questa norma non te la firmo, perché questo incide con quanto è detto nell'articolo 112, perché non è il ministro, come in Francia, che può andare a dire in Parlamento io perseguirò questi reati o farò perseguire o saranno perseguiti, perché l'azione penale è obbligatoria, ma questo obbligo non c'ha strutturazione, non ci sono gli uffici sufficienti e soprattutto c'è una legislazione che criminalizza troppo, forse anche questo, cioè è l'intera organizzazione del processo penale che è talmente complessa e deve scattare su una tipologia di leggi piuttosto confuse e che criminalizzano un sacco di cose, e tutte su azione penale, mentre probabilmente basterebbe trovare una soluzione che non scarichi sulla procura. Alcuni reati, per esempio, si perseguono soltanto su querela. Se lei mi dà delle deficienze, a parte che gli arriva una pappina di quelle, ma io la posso querelare, non è che la procura della Repubblica scatta dicendo il professor B non può essere offeso. Quella della Repubblica se ne frega, io posso fare querela e a quel punto incomincia l'azione penale. Allora su questo si può organizzare anche un'azione penale che è gestita dal privato col suo avvocato e non che pesa sulla procura, in modo che la procura abbia un filtro stabilito dalla legge. Stabilito dalla legge. Cioè capite, non si può tenere in piedi un principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale con un sistema legislativo che scarica sulla Repubblica qualsiasi reato, compreso come una volta l'emissione di assegni postdatati e così via. Non lo si può fare, perché la macchina regge un peso e bisogna calibrare il peso sulla resistenza della macchina. Questo è un problema che in Italia non si riesce a affrontare seriamente, per cui si stannazza attorno all'opportunità di togliere l'obbligatorietà dell'azione penale, il che ad alcuni politici farebbe molto comodo, indubbiamente. Indubbiamente. Siccome non c'è la possibilità di perseguire tutti i reati, si finisce con la ovvia conseguenza che i procuratori della Repubblica si scelgono i reati da perseguire, per cui c'è sempre e l'originale che dopo 40 anni tira fuori l'omicidio Mattei, di Enrico Mattei, 40 anni fa, dicendo gli apro le indagini, e uno dice ma con tutte le cose importanti vai a aprire le indagini su questa cosa? L'altro magistrato che quando si trova di fronte allo scandalo tipo Parmalat dice madonna, se io mi infogno qui dentro non ne capisco niente, non so niente di diritto commerciale societario, non so niente dei mercati finanziari, se io mi infilo qui dentro ne esco fra 20 anni. Posso passare 20 anni su un unico processo? Capite, sono delle scelte drammatiche. Guarinello, procuratore della Repubblica di Torino, si è soltanto una cosa, illeciti sportivi. Ovunque lui vada, grandi processi per doping. È un esperto di queste cose, ma lui c'ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non di essere esperto di quelle cose. Non è che può dire, mi interessa di più se non ha fatto un'iniezione nel sedere a Treseghe piuttosto che recuperare i mobili antichi di tutti i castelli del Piemonte che sono stati rubati. Non ha senso questa cosa. Per cui la tensione si crea per queste ragioni, ma sono ragioni che non dipendono dalla cattiveria, dalla cattiva scrittura della norma costituzionale, ma dalla cattiva strumentazione, nel senso che non si è pensato di creare un sistema di diritto penale, di legislazione penale, che fosse sufficientemente ben costruito da non pesare tutto sulla procura per ogni cretinata. Noi abbiamo un reato penale per maltrattamento di animale, per cui se io uccido la mosca che mi sta girando intorno alla testa ogni tanto, qualcuno di voi potrebbe farmi un'azione penale perché ho maltrattato la mosca. Il procuratore dice questo è scemo e la butta via, ma quella è una legge scritta male. Perché l'animale è tutto, cosa vuol dire maltrattamento dell'animale? La zanzara è un animale che non può essere maltrattato, cioè mentre la zanzara morde voi dovete parlare, per favore, non mordermi sul collo. Cioè, se quando si costruiscono norme del genere si carica il processo penale di responsabilità e la procura di compiti, che non hanno senso. Secondo problema, questo invece è un problema serio, non che questo, quest'altro non lo fosse. Problema che è stato violentemente affrontato nella passata legislatura dalla Corporazione degli Avvocati Penalisti che ha dominato il Parlamento e un pezzo anche il governo, da Taormina, Pecorella e questa masnada di avvocati, Ghedini, i quali non sono neutri, sono gli avvocati che difendono i criminali, semplicemente. Che è giustissimo che li difendano, per l'amor di Dio, ma non sono, quando loro esprimono un parere, non esprimono un parere neutro sulla giustizia, ma un parere della parte sulla giustizia. È come se parlassero i procuratori della Repubblica, ma i procuratori della Repubblica devono stare zitti perché sono magistrati. Gli avvocati della difesa dei deputati invece fanno le leggi e per 5 anni hanno riempito l'Italia di leggi che hanno fatto saltare fuori tutti quanti i processi interrotti, termini di prescrizione saltati e così via. Qual è il problema che hanno focalizzato e che è un problema serio però? Noi abbiamo optato con la riforma del codice di procedura penale per un modello di processo penale che è simile, anche se non esattamente, come quello anglosassone. Processo penale in cui il giudice giudicante è arbitro del gioco delle parti. In precedenza avevamo un sistema penale diverso. La diversità stava in questo, che il giudice era un giudice inquisitore, era un sistema cosiddetto inquisitorio e non accusatorio, e cioè era il giudice che interrogava i testimoni in presenza delle parti. Per cui era il giudice che svolgeva il processo e sentiva i testimoni, ne discuteva i risultati, faceva le domande, era lui che nel corso del giudizio cercava in tutti i modi di formarsi un'opinione sul caso. Il cambiamento del processo ha portato invece a optare per un sistema accusatorio, in cui il giudice è arbitro del gioco delle parti, per cui non è più il giudice che fa le domande all'imputato, ma è la pubblica accusa. È come se fosse l'avvocato dell'accusa, che di conseguenza, dopo aver svolto le indagini penali, si presenta con le prove e discute di queste prove con l'avvocato della difesa, mentre il giudice fa il giudice, fa l'arbitro. Allora si dice, com'è possibile che in questo gioco, in cui il giudice è imparziale, e c'ha di fronte le due parti, una di queste due parti sia collega del giudice? Perché il giudice inquirente è un giudice, il PM è un giudice, un magistrato. Potevano essere stati colleghi in un'altra precedente esperienza giurisdizionale e sono entrambi rappresentati nel CSM, sono entrambi nell'ordinamento giudiziario, hanno lo stesso stipendio, hanno la stessa associazione. Però di fronte al processo si trovano uno giudice, l'altro parte. E allora gli avvocati della difesa, i penalisti, dicono, e noi? Noi siamo discriminati perché noi siamo avvocati, quell'altro giudice. La nostra controparte non è un altro avvocato, ma è un giudice. subdolamente stanno dicendo che sarebbe bello che dall'altra parte ci fosse un altro avvocato, così si raddoppino i ruoli degli avvocati nel processo, e questo è ciccia per tutti. Il problema è abbastanza serio, come vedete, perché indubbiamente qualche elemento di disparità tra la posizione della pubblica accusa e quella della difesa c'è nel processo. C'è però una norma costituzionale. Questa comunanza è voluta dalla norma costituzionale che dice che gli avvocati della Procura, i giudici della Procura della Repubblica, i membri della Procura della Repubblica, il procuratore della Repubblica, il PM fanno parte dell'ordinamento giudiziario e che i magistrati tra di loro si distinguono soltanto per funzione, per cui non ci può essere una spaccatura del corpo dei giudici in due sezioni distaccate. Le due sezioni devono essere abbastanza vicine e entrambe stanno nell'ordinamento giudiziario. Su questo si è discusso all'infinito, ovviamente, milioni di progetti di legge, eccetera. Adesso è uscita la legge Mastella, che devo dire non è fatta male, che introduce una serie di novità e cerca di cogliere alcuni problemi senza devastare il sistema, mettendoli un po' in luce. È una legge del luglio di quest'anno, per cui sul vostro manuale non se ne tiene conto, però c'è l'aggiornamento nel sito. Nel manuale c'è un rinvio all'aggiornamento perché era in discussione quando abbiamo aggiornato il manuale, il progetto di legge, non sapevamo se passava oppure no, perché in Italia non si sa mai cosa succede, è passata, l'abbiamo messo l'aggiornamento nel sito. È importante la riforma Mastella, non perché risolva tutti questi problemi, ma perché comincia a mettere qualche paletto in chiaro. Cambia, per esempio, l'accesso dei magistrati, l'accesso dei concorrenti al ruolo di magistrato. Molti di voi vorranno fare i magistrati, magari. Oggi il nuovo sistema di accesso alla magistratura e di progressione di carriera dei magistrati e di divisione tra chi svolge funzioni requirenti e funzioni giudicanti ha subito qualche modifica interessante. Primo, non si accede più alla magistratura con la semplice laurea quinquennale. Questo già da prima sono introdotte alcune norme. Si è eliminata quella schifezza che erano i test di preselezione, che come tutti i test fanno schifo. Si è introdotto un principio per cui prima di fare il concorso di magistratura bisogna aver avuto una qualche esperienza, che possono essere 5 anni in carriera direttiva dell'amministrazione, possono essere l'iscrizione all'albo degli avvocati, può essere la scuola post lauream per la formazione dei magistrati, può essere un dottorato di ricerca presso l'università, c'è un titolo di studio accademico successivo, per cui c'è una selezione, come dire, fatta da altri. Qualsiasi di queste cose si entra o si esce con concorso, per cui dopo la laurea c'è comunque una valutazione successiva che seleziona le persone e non si arriva a fare il magistrato il giorno dopo che ci si è laureati, perché questo era uno dei problemi. In Italia funzionava così, uno si laureava, andava a fare il concorso a Roma, gli andava bene e da quel momento in poi lui era a posto. La carriera del magistrato è una carriera tutta fatta per scatti automatici, sostanzialmente inamovibile, perché il sistema di autogoverno è anche un sistema corporativo di protezione, per cui se proprio non uccideva la suocera, non rincorreva nudo l'imputata, ripetutamente, e non rubava dalle tasche degli avvocati, lui finiva la sua carriera tranquillamente con lo stipendio di massimo livello di magistrato di Cassazione, magari restando nel suo paese a fare il pretore. Allora questo è un problema, perché significa avere un corpo di funzionari dello Stato così importante da essere potere dello Stato, che però non ha controlli e ha pochissima responsabilità, pochissima responsabilità. Uno dei problemi in Italia è la responsabilità dei magistrati, che solo per dolo è colpa grave, è comunque filtrata dal CSM, dalla sezione disciplinare del CSM, quindi valutata da un organo composto in prevalenza da magistrati. Adesso non si accede più soltanto al preconcorso, c'è questo titolo in più. Svolto il concorso, c'è un'altra norma interessante che vieta di essere assegnati subito, immediatamente, a funzioni requirenti oppure di giudice penale monocratico. Perché l'altro rischio è che un ragazzino appena laureato vince il concorso e lo sbattono a fare una bella indagine su qualcosa. E lui impazzisce, tutto il giorno in televisione, gira con la pistola, sono i famosi pretori che girano con la pistola. Non è una bella scena. E poi c'è un sistema di progressione di carriera scandito da valutazioni professionali. Questa è un'importante novità. Poi bisogna vedere come funzionerà. Le valutazioni professionali sono fatte ogni 4 anni e si valuta la professionalità, la diligenza, la laboriosità. Poi tra l'altro un magistrato può essere uno che si fa un mazzo micidiale, ma può anche essere uno che passa le sue giornate a pescare. Si narra di 2 presidenti di sezione di Cassazione che vivono in Brasile. Ottanto prendono l'aereo, forse fanno il viaggio insieme a Pallaro, il senatore argentino, e vanno a Roma, fanno 2 causette, poi tornano in Brasile, dove lo stipendio vale molto di più. Io non so che cosa gli attira in Brasile, non lo voglio sapere, ma forse il samba, ecco. È tipico del magistrato della Cassazione ballare il samba. Allora, la carriera è scandita da valutazioni di professionalità ogni 4 anni e 2 giudizi negativi comportano la defenestrazione, viene destituito il magistrato. Questo naturalmente è un grosso nodo, perché come si valuta il magistrato è un problema estremamente delicato, e su cui, capito, è difficile scrivere regole e scrivere anche, come dire, la narrazione di cosa dovrebbe accadere. Voi immaginate di essere magistrato, un magistrato che viene valutato, che cosa valutano di voi? Quante vostre sentenze sono state annullate in appello? Può essere un indice interessante, però è un indice non tanto della vostra capacità, quanto del vostro conformismo, nel senso che se voi vi conformate sempre a quella che l'opinione comune, la prevalente della vostra corte d'appello, le vostre sentenze sono tutte quante promosse. Se voi invece ritenete che qualcosa vada cambiato nella giurisprudenza, le vostre sentenze ben possono essere cassate. Questo è un meccanismo, sì, che seleziona su base oggettive, ma seleziona però in base a dei valori che sono dei valori non del tutto apprezzabili, perché una magistratura che resta conformata al massimo del conformismo non è una magistratura generalmente salutata con gridi di gioia della popolazione. Il profilarsi di reati nuovi, pensate a tutti i reati economici, i reati ambientali, i reati alimentari, che sono tutti settori un po' d'avanguardia del diritto, sono stati segnati anche da alcuni tribunali molto coraggiosi. Il Tribunale Civile di Genova ha segnato la storia in questo paese per una giurisprudenza piuttosto avanzata in tema di responsabilità civile, che non è un tema politico, è un tema reale. Se Tizio mi uccide mio figlio, quanto vale mio figlio? Lo pesano, tu cosa fai, cosa guadagni, quanti anni ha? E stanno fanno un calcolo e dicono, vabbè, prenditi 20.000 euro e non rompere le scatole. Io nel frattempo posso aver avuto il crollo fisico, aver perso i denti, essermi tagliato le vene, eccetera, questo non è valutato. Allora, un giudice che comincia a pensare che il danno alla salute causato dal comportamento indiretto di un altro va risarcito, fa avanzare la giurisprudenza, e oggi la giurisprudenza del Tribunale di Genova e la giurisprudenza della Cassazione. Questa è la storia del mondo. In America, dove esiste, non solo in America, ma in molti paesi, la dissenting opinion, cioè i giudici non motivano tutti insieme con unica motivazione come in Italia, ma ogni giudice dà la sua motivazione o può dare la sua motivazione. Alcune opinioni dissenzienti famose di grandi giudici come Holmes e così via hanno fatto la giurisprudenza successiva, per cui vengono citati come l'origine di un'opinione dominante di 4, 5, 6, 10 anni dopo. E sono state la base su cui i bravi avvocati hanno fatto rovesciare il precedente. Ed è un sistema che evolve così. Per cui premiare soltanto il conformismo non appare una grande scelta. Capite qual è il problema?
Un problema. Dica.
Questa è un'altra questione. Le fa una commissione in cui ci sono dentro magistrati, avvocati e professori universitari. Ma i criteri sono fatti dal CSM. D'altra parte il CSM, è che così detto è l'organo di autogoverno, non è un organo di autogoverno, è un organo che tutela la magistratura perché, primo, è presieduto dal capo dello Stato, ma è composto da 2/3 di magistrati e da 1/3 di laici votati dal Parlamento. In secondo luogo, per cui i magistrati sono in prevalenza. In secondo luogo è l'unico organo che può assumere decisioni relative alla carriera dei magistrati. Nomina i magistrati nelle sedi, gli assegna le funzioni direttive, li rimuove, cura le procedure di valutazione e soprattutto è il giudice disciplinare. La sezione del CSM, c'è cioè una sezione del CSM, la sezione disciplinare, è il giudice dei magistrati. Per cui se arriva un esposto contro un magistrato si apre, vedi il caso De Magistris, si apre un procedimento di fronte alla sezione disciplinare in cui il magistrato si difende con un suo avvocato, nomina un suo avvocato, dall'altra parte c'è il procuratore e c'è un giudizio disciplinare, ma è un giudizio disciplinare che si incarna non di fronte alla giurisdizione ordinaria, ma di fronte a una sezione del CSM, che finisce con essere un giudice speciale, come vedete, a sua volta. Ma questa è la garanzia dell'assoluta autonomia della magistratura. E così via.